ciao.
Se posso tornare un passo indietro, insomma, rispetto alla domanda che ci poneva il compagno, io sinceramente una domanda non riesco a pormi, cioè nel senso che penso che il punto di vista davanti a cui io mi pongo è un altro, cioè vogliamo un mondo che sia basato, vogliamo una società che sia basata sulla subalternità di un genere all'altro oppure no? Se non lo vogliamo, lottiamo contro questa cosa. E non si tratta di chiedere aiuto, di volerlo, di averne bisogno o di non averne bisogno, si tratta di quello che le compagne e i compagni vogliono e di come ci figuriamo il mondo per il quale lottiamo. Io penso che appunto non si abbatta il capitalismo senza abbattere il patriarcato, non si abbatta il patriarcato senza abbattere il capitalismo, e penso che una società che è strutturalmente basata sullo sfruttamento e la subalternità di un genere non possa che essere una società basata in generale sullo sfruttamento, e quindi è in questo modo che io mi pongo davanti a questo, e rispetto poi alla pratica con cui si lotta, quindi insieme o non insieme, io non ho una risposta ultima. Credo che ci siano momenti in cui è importante portare avanti lotte separate e separatiste, momenti in cui si può portare avanti lotte insieme. L'obiettivo però dovrebbe rimanere sempre quello, insomma.
Pure io volevo dire una cosa, è che io sono ancora più drastica, nel senso che in questo momento penso che mentre le compagne, appunto, con molta difficoltà, in un momento storico molto faticoso, stanno cercando di ragionare come uscirne, penso che in questo momento forse siano i compagni che hanno bisogno, cioè non sono le compagne che aver bisogno, ma sono i compagni ad aver bisogno, cioè di riflettere in particolar modo. E non una di meno, o almeno nel suo piano, poi appunto se ne può discutere, sono processi che evolvono, non è che sono, insomma, monoliti che stanno là e non se ne può più parlare, prova a dare delle soluzioni, no? O comunque degli ambiti di discussione che possono essere assunte da tutte e tutti, non è che sono ovviamente prevalentemente rivolte alle donne e a un ambito, insomma, appunto, i consultori, i centri antiviolenza e via dicendo, ma questo non toglie che sono battaglie che dovrebbero essere generali. E quindi appunto parlare di patriarcato, parlare di capitalismo non sono argomenti che riguardano le compagne, insomma. Riguardano appunto, come si diceva, un cambiamento totale della società. Ci si sta provando, io continuo a ripetere, l'ho già detto prima, mi piacerebbe, insomma, che ci fosse mi sembra che, insomma, che non ci sia molta accoglienza del pensiero delle donne e delle compagne, e questo parlate voi, io rispondo al telefono.
E parliamo noi, è difficile portare avanti il tuo pensiero, però ci potremmo provare, insomma. Io penso che non so se se c'è un altro intervento, c'è, e quindi lo ascoltiamo.
Allora, lo ripeto a chi telefona, o in diretta o niente, perché noi stiamo trasmettendo, quindi non è che possiamo stare al telefono, quindi è una compagna, ciao.
Va bene,
ok. Così, mandata direttamente.
Vorrei andare oltre la timidezza e l'impaccio e formulare un concetto comprensibile. Allora, io quello che voglio dire è che... Aspetta, un attimo. Ecco, a me mi sembra che rispetto a questo fatto degli uomini non sia una cosa così secondaria e non sia una cosa così incidentale, nel senso che mi sembra che ci sia, soprattutto per quanto riguarda, anche guardando gli Stati Uniti, un cambiamento sociale in corso, per cui c'è come una forma, diciamo, di competizione verso l'attenzione che sta ricevendo la donna. E il ragazzo si vuole mettere all'inizio della manifestazione, non è casuale, fa parte di tutto un gruppo di uomini che vuole stare è come se dice, vabbè, vi occupate delle donne, ma comunque ci siamo anche noi. con una polemicità che è totalmente priva di senso, nel senso che non...
87.9, ancora l'ascolto di Radio Onda Rossa, torniamo in diretta, cambiamo totalmente argomento, ci spostiamo nel Nord Africa, in particolare in Egitto, facciamo riferimento all'ultimo attentato che c'è stato, si è parlato insomma di più di 300 morti e oltre 100 feriti, l'attacco è stato rivolto principalmente ai Sufi. E volevamo un po' con te approfondire e capire... insomma, cosa è successo in Egitto e perché c'è stato in particolar modo questo attacco verso i Sufi e chi sono i Sufi, una appunto strage in una moschea di Sufi in Egitto.
Ok, buonasera a tutte e tutti. Allora, comincio naturalmente invitando a sostenere il boicottaggio di Israele. È iniziato la trasmissione facendo appello appunto al boicottare Israele in tutte le maniere possibili e immaginabili. Esiste il BDS, almeno questo appunto potrebbe essere un buon modo per mettere pressione almeno sullo Stato sionista. Tra le varie diciamo, tra i vari marchi, tra le varie società che collaborano con Israele, bisogna ricordare anche HM e soprattutto HP, quella dei
Infatti,
computer
che ultimamente...
della varia tecnologia, esatto, che fornisce tra l'altro supporto militare, quindi ancora più terribile, ecco. Allora, io giustamente vorrei parlare un attimo di quello che è successo nel Sinai qualche giorno fa. Allora, un attentato in una moschea che fino ad ora ha causato 309 morti è un numero che va sempre, ahimè, aumentando per il fatto che ci sono anche decine e decine di feriti. Normalmente la stampa ha presentato questo attentato come un attentato contro una moschea Sufi, il che effettivamente può essere vero perché appunto la maggior parte di queste persone probabilmente erano dei Sufi, ma bisogna cercare soprattutto in questo periodo di forte razzismo antimusulmano, dove si cammina per stereotipi, di essere almeno un po' più precisi, nel senso, in modo tale da evitare appunto generalizzazioni che poi possono avere conseguenze anche pericolose nella vita di tutti i giorni. Allora, non esistono, allora, per quanto riguarda l'Islam, non esistono le moschee Sufi. Esistono delle moschee in generale che possono essere frequentate anche da Sufi.
Quindi questo lo diciamo anche agli articoli e ai titoli di Repubblica in particolar
esatto,
modo.
Esatto, no? Repubblica e così via dicendo. Un po' tutti gli articoli che ho letto fino adesso è attentato a una moschea Sufi. Ora, la moschea Sufi non esiste. Nell'Islam esistono solo delle moschee che sono frequentate, alcune delle quali possono essere frequentate da prevalentemente da Sufi che in alcuni giorni particolari si riuniscono per fare le loro pratiche mistiche e ascetiche, oppure possono essere amministrate da confraternite Sufi che appunto hanno un santo che venerano in questa moschea e quindi prevalentemente sono frequentate dai membri di questa confraternita che sono dei Sufi. Ma questo non significa che se io sono un musulmano non posso accedere a questa moschea o che nelle moschee in generale ci sia una distinzione tra Sufi e non Sufi. Si tratta di musulmani, quindi sarebbe o musulmani e musulmane, perché noi usiamo Sufi con un riferimento prevalentemente maschile, il che è vero, ma ci sono delle confraternite Sufi che accettano anche la presenza di donne. Quindi in generale si può dire che la bomba è stata messa in una moschea e che questa moschea era frequentata prevalentemente da Sufi. Ok, quindi da qui sarebbe un po' più opportuno. Dopodiché ci sono anche altre, da quello che ho potuto leggere, dagli articoli che appunto ho letto, altre mistificazioni, altri stereotipi. Allora, prima di tutto non so se vorrei partire da una vignetta che è stata pubblicata in un giornale di cui non dico il nome, in cui c'è un Sufi, che sarebbe questo personaggio, i cosiddetti sono molto famosi perché sono ripresi nel cinema e così via dicendo, i cosiddetti dervisci roteanti, sono queste persone appunto che ruotano e alzano il loro movimento centrifugo, diciamo, fa girare appunto il loro abito così da essere molto scenografici. C'era questa vignetta quindi con questo sufi e accanto un versetto, diciamo, una poesia scritta da un sufi appunto che inneggiava al perdono, che inneggiava alla pace e così via dicendo. Ora, nella stampa normale, diciamo, si rappresentano i sufi come dei pacifici, come dei tolleranti, come delle persone, il cosiddetto Islam moderato e così via dicendo. Ora, questo è assolutamente falso. I sufi sono, ci sono confraternite sufi pacifiche, tolleranti, moderate, ma ci sono confraternite sufi che sono armate, non hanno alcun problema a fare il jihad esattamente come quindi la guerra santa esattamente come gli islamisti jihadisti e così via dicendo. Un esempio che dovrebbe essere chiaro a tutti è per esempio la Sanusia. La Sanusia è la confraternita sufi che ha guidato la resistenza contro il colonialismo, diciamo, prima giolittiano e poi fascista in Libia. Quindi cerchiamo anche di levare un altro stereotipo. Il sufi non è sempre pacifico. Se noi andiamo in Cecenia, la resistenza cecena per esempio è fatta per la maggior parte da sufi in Naqshbandi. La resistenza contro i talebani in Afghanistan è fatta da sufi Naqshbandi, la stessa contro i sovietici e così via dicendo. Quindi quando si parla di Islam bisogna cercare di limitare tutte le generalizzazioni che, come dicevo prima, poi possono portare a degli stereotipi con conseguenze molto pericolose all'interno nella società contemporanea in questi giorni in cui c'è questo razzismo anti-musulmani e musulmane molto molto acuto. Allora, quindi questo per quanto riguarda appunto la questione del pacifismo, della tolleranza e così via dicendo anche dei sufi. Dall'altra parte, ancora una volta, ritorniamo invece sull'immagine del derviscio roteante. Le due cose in effetti sono legate. Ora, quando noi parliamo di sufi, parliamo di qualcosa di confraternite molto molto numerose. Dobbiamo pensare che per esempio soltanto in Egitto ce ne sono 70 che sono riconosciute dallo Stato, più tutte quelle che non sono riconosciute dallo Stato, quindi parliamo di circa 100-120 confraternite differenti. Stiamo parlando di circa 10 milioni di persone che sono legate alle confraternite sufi, quindi stiamo parlando di numeri molto molto importanti, e soltanto in Egitto. Se noi poi andassimo a fare un giro in Marocco, sappiamo benissimo che in Marocco esistono altrettante confraternite, la stessa cosa in Algeria, in Libia e così via dicendo. Quindi potremmo anche finirla di rappresentare questi dervisci roteanti che sembra sempre di rivedere il film, quello là, Ibrahim e i fiori del Corano con Omar Sharif. Il sufismo è una pratica che c'è in tutto l'Islam perché fa parte dell'Islam in quanto misticismo, e come tale andrebbe rappresentato anche in maniera un pochettino differente, in maniera più veritiera. Ora, arriviamo quindi a un'altra cosa prima di parlare di Egitto, è quello che di solito il sufismo viene sempre in questi articoli che ho letto in questi giorni, c'è la questione della definizione di questo famoso sufismo. Tutto un tratto escono fuori i sufi dal nulla, perché appunto si dice che questa moschea era una moschea sufi. E si dice quindi, che cos'è il sufismo? Il sufismo è una minoranza dell'Islam, cito, il sufismo è una setta, il sufismo è una parte dell'Islam. No, semplicemente il sufismo non è nient'altro che la mistica islamica, cioè la parte dell'Islam più mistica, la parte più dell'Islam il cui fine, possiamo dire, è l'unione verso Dio, secondo pratiche ascetiche, secondo pratiche mistiche, allora quello lì viene chiamato sufismo. Naturalmente non è stato sempre così, però al momento attuale, quando parliamo quindi di sufismo, parliamo di una componente dell'Islam che è il cui fine appunto è quello di sviluppare delle pratiche, delle pratiche che spesso sono di gruppo, ma ci sono anche delle pratiche singole, e il cui fine appunto è quello di unire il credente musulmano, la credente musulmana a Dio. Punto. E la cosa finisce qui, quindi non si tratta di una setta né tantomeno di una minoranza. Perché sottolineo questo discorso? Perché a dire che si tratta di una setta, a dire che si tratta di una minoranza, è proprio l'Arabia Saudita, sono proprio quei paesi che ce l'hanno contro i sufi, e adesso spiegherò perché, e quindi sotto un certo punto di vista si legittima lo stesso discorso di quegli stati, di quelle diciamo ideologie che in teoria si vorrebbero combattere, come ISIS, come il jihadismo, come il wahhabismo in Arabia Saudita e così via dicendo. Ci sei? Sono chiaro?
Sei chiarissimo, ti stiamo ascoltando. Perfetto. Con molta attenzione. Tu vai perché sei molto chiaro, non ti voglio interrompere, poi casomai alla fine,
perfetto,
ti faccio delle domande. Stavamo all'Arabia,
perfetto,
Saudita.
Grazie tanto, stavamo all'Arabia Saudita. Allora, ok. Allora, questo è molto importante perché, sì, allora, come dicevo prima, il sufismo è una parte integrante e fondamentale dell'Islam. Che cosa succede? Che nel XII secolo, e mi fermo qui, nel XII secolo questo sufismo, queste pratiche ascetiche cominciano via via a istituzionalizzarsi o meglio ancora a fossilizzarsi. Significa che c'erano delle pratiche ascetiche e così via dicendo, via via si vengono a formare delle confraternite, ok? Quindi noi quando parliamo di sufismo di solito oggi parliamo di confraternite. Che cos'è una confraternita? Nell'Islam il sufismo in generale considera l'ascesi verso Dio come una sorta di percorso, una via, una tariqa in arabo, tariqa significa via, quindi è un percorso ascetico che dal mondo terreno, diciamo, ti porta verso Dio. Come si fa ad arrivare verso Dio? Si segue prima di tutto la legge islamica, non c'è nessun sufi che viola la legge islamica. Attenzione, naturalmente ci sono confraternite che violano la legge islamica e sono comunque dei sufi, ma nella maggior parte dei casi le confraternite islamiche, le confraternite sufi rispettano la legge islamica. Dopodiché ogni confraternita ha delle pratiche che possono essere quelle del verbici roteanti che abbiamo visto in televisione, che vediamo continuamente, possono essere soprattutto delle pratiche di respiro, per cui si dice il nome di Allah insieme e così via dicendo, possono essere dei canti, può essere della musica, può essere del hashish, può essere, dipende, cambia ogni confraternita in base allo spazio in cui si trova, ha delle pratiche proprie per il cui fine è quello di aiutare il murid, quindi aiutare il sufi a raggiungere Dio. Ora, succede che quindi nel XII secolo cominciano a nascere queste confraternite. E qui arriviamo al punto, ci avviciniamo.
Ti faccio però una domanda, dove iniziano a nascere? Perché mi sembra importante inquadrarlo anche geograficamente.
Questa è una bella domanda. Allora, guarda, nel XII secolo allora, quando noi parliamo di Islam, nel XII secolo parliamo dal Marocco fino al Khorasan, fino alla Cina, fino all'Indonesia. Le origini delle confraternite è sempre medio orientale. Cominciano a formarsi questi gruppi di persone che che cos'è una confraternita in effetti? La confraternita come si costituisce? C'è a unire tutte le confraternite dell'Islam è una sola cosa, a prescindere dalle pratiche, a prescindere dalla teologia che c'è dietro, ed è la venerazione di un santo. Anche i sufi hanno, anche l'Islam ha dei propri santi, e di solito quando c'è un santo accanto c'è anche una confraternita. Quindi c'è un santo e delle persone che venerano questo santo. Il santo è il tramite, una sorta di tramite tra il sufi, quello che fa la pratica, e Dio. Per questo si può dire che ci siano delle moschee frequentate da sufi. In alcune moschee in effetti ci sono delle tombe, in qualsiasi parte dell'ecumene islamica, dal Maghreb fino all'Indonesia, noi possiamo, in alcune moschee ci sono delle tombe, in queste tombe ci sono dei santi. E questi santi vengono venerati. Di solito il santo è a capo di una confraternita. È chiaro?
Sì.
mi sono spiegato quindi
sì,
che
sì,
cos'è
sì,
una confraternita?
Sì, sì.
Ok.
Sì, sì.
Perfetto, questa è una particolarità molto importante perché ci avvicina al discorso del Sinai. Dal XII secolo in poi il sufismo e quindi le varie confraternite entrano via via sempre di più in quella che è la cosiddetta, lo mettiamo tra virgolette, ortodossia islamica. L'Islam non ha una chiesa, quindi in teoria non potrebbe avere un'ortodossia, diciamo, di quello che pensa nel discorso maggioritario, ok? Il sunnismo, il discorso maggioritario dell'Islam. E questo è un punto. Allora, sempre di più queste confraternite acquistano potere, acquistano forza, e sempre di più noi possiamo vedere una corrispondenza tra coloro i quali praticano la teologia, praticano il diritto e il sufismo. Sempre di più una stessa persona, e sia un teologo, e sia un uomo di legge, e sia un sufi. E questo è potere, perché sono loro che poi parlano con i governanti. Quindi un alim, una persona, un sapiente nell'Islam, si lega sempre di più al potere, e in questa stessa persona c'è sia quello che fa la legge, sia quello che fa la teologia, sia quello che fa la pratica ascetica. E questo è molto molto importante. Perché? Perché quando arriviamo alla modernità, quando nel XVIII secolo, alla fine del XVIII secolo e al XIX secolo, nascono dei movimenti di rinnovamento interni all'Islam e prima del colonialismo, allora a essere messi in contestati sono alcune pratiche del sunnismo e così via dicendo, ma sono contestati anche i sufi. E qui ancora una volta entra in ballo il potere, perché ci trasferiamo alla fine del Settecento in Arabia Saudita, che all'epoca non era Arabia Saudita, ma per renderci più facile la comprensione, quindi ci trasferiamo in Arabia Saudita, e qui nasce un movimento che si chiama il cosiddetto wahhabismo. Che cos'è il wahhabismo? Il wahhabismo è un elemento di riforma, come tanti che ce n'erano come tanti i presenti nell'Islam all'epoca. Ricordiamo che i movimenti di riforma più importanti, e questo è importante, nascono in India e non nel Medio Oriente alla fine dell'Ottocento, alla fine del Settecento. Allora in questo movimento di riforma c'è questo personaggio, Ibn al-Wahhab, che comincia a predicare contro tutto quello che è la sua contemporaneità, in nome della tradizione, e comincia a dire un discorso del genere. Allora, prima di tutto, dal punto di vista più politico, diciamo, lui contesta l'autorità ottomana, contesta l'autorità dell'epoca, dicono che si tratta effettivamente di un periodo di decadenza, quindi non bisogna fare nient'altro che ritornare alle radici, cioè ritornare al modello profetico, cioè ritornare al Corano, dimenticare tutto quello che c'è stato in mezzo, perché tutto quello che c'è in mezzo, ossia il predominio anche sufi, ok, tutto quello che c'è stato in mezzo era contrario alla legge di Dio, e poiché i sufi all'epoca erano egemonici nel senso gramsciano del termine, nel senso che tutti i più grandi intellettuali dell'epoca erano anche sufi, al-Wahhab contestava gli intellettuali dell'epoca, e questo l'ha portato a contestare anche il sufismo. Il sufismo, dal punto di vista politico, la contestazione quindi comincia così: vengono contestati gli intellettuali dell'epoca, e allo stesso momento, dal punto di vista teologico, si dice le pratiche sufi sono completamente politeiste, sono completamente idolatria. Chiaro, non si può venerare un santo. L'Islam c'è Dio e c'è il profeta, e non c'è nessun altro, i compagni del profeta al massimo, ma lasciamo perdere tutto quello che è santità, lasciamo perdere tutte le pratiche sufi. Questo dal punto di vista teologico. Allo stesso momento c'è un discorso di potere. Siccome voglio contestare il potere dell'epoca, il potere intellettuale dell'epoca, e la maggior parte sono dei sufi, allora in questa maniera c'è una guerra su doppio fronte: da una parte gli intellettuali, da una parte diciamo l'egemonia culturale, e dall'altra le pratiche vere e proprie a livello teologico. Il pensiero di al-Wahhab resta confinato in Arabia Saudita, ma alla fine dell'Ottocento viene ripreso da quello che è un'altra corrente riformista in Egitto, e cioè la cosiddetta Salafia. La conseguenza di tutto questo è che sia dal punto di vista politico che dal punto di vista teologico, sia una vera battaglia contro quelli che sono i sufi, contro quello che è il sufismo, perché da una parte li si vuole scalzare dall'egemonia culturale e dall'altra li si vuole accusare di essere degli idolatri, di essere delle persone che facevano delle pratiche incomprensibili, che non hanno nulla a che fare con l'Islam. Da qui in poi cominciano tutte una serie di attacchi che prima sono soltanto a livello, diciamo, letterario, a livello di pubblicazione e così via dicendo, e poi via via cominciano a diventare anche a livello più militare, di attacchi e così via dicendo. Allora, in questo contesto quindi di critica al sufismo da parte dei movimenti jihadisti, da parte del movimento, quando noi parliamo di movimenti jihadisti di solito li attacchiamo al wahhabismo, per semplificare, sto semplificando, ma comunque li attacchiamo al wahhabismo, che è l'ideologia dominante in Arabia Saudita, ok? E quindi i sufi sono da sempre, il sufismo è da sempre un obiettivo dei movimenti integralisti islamici, è da sempre un obiettivo dei movimenti fondamentalisti e jihadisti islamici, non è una novità. E questa è un'altra cosa che appunto non si dice in questi giorni. Perché? E allora arriviamo nell'attualità. Quando scoppia la rivoluzione nel 2011 in Egitto, tra le vittime degli attacchi del movimento salafista ci sono anche i sufi. Ok? Alcune tombe di santi minori, piccoli santi, al Cairo, voi immaginate di farmi una passeggiata al Cairo, le tombe nei quartieri d'Egitto come Sayyedah Zeinab, per le altre senza tuttavia riuscirci. Questi sono soltanto delle piccole avvisaglie di quello che succederà successivamente, di quello che sta succedendo adesso nel Sinai. Però la situazione del Sinai è molto molto complessa, non si può risolvere soltanto dicendo che la bomba è stata messa a causa dei sufi. In realtà, poiché il sufismo si caratterizza anche per essere un movimento fortemente popolare, stavo dicendo che il sufismo in Egitto è prevalentemente, ma non solo, un movimento molto popolare, nel senso che il popolo è attaccato alla venerazione dei santi, che fa continuamente, che fa in determinate moschee più che in altre, a causa della presenza fisica del santo nelle tombe, nelle moschee e così via dicendo. E nel Sinai, in effetti, il sufismo è sempre stato un molto dominante, per il semplice motivo che molte tribù, cioè di solito chi è affiliato ad una tribù nel Sinai, così come nel sud dell'Egitto, nel Cairo ed Alessandria la cosa si è persa di più, ma nelle aree, diciamo, periferiche tra virgolette dell'Egitto, di solito ogni persona ha una doppia affiliazione, un'affiliazione di sangue che lo fa appartenere a una determinata tribù e un'affiliazione confredica della confraternita che lo fa appartenere a una determinata confraternita sufi. Le due cose camminano insieme e lo vediamo soprattutto nell'attentato, e arriviamo quindi all'attentato che c'è stato alla moschea di Arrauda. Allora, la moschea di Arrauda, questa famosa moschea sufi, in effetti era anche frequentata dai membri di una tribù, la tribù, un attimo che ho segnato il nome, è una grossa tribù del Sinai, alleata con il presidente e con i militari, diciamo, quindi alleata dal governo, per sconfiggere ISIS, per sconfiggere appunto la provincia, il gruppo che fa riferimento comunque a Daesh, a ISIS. E ancora una volta, ed era questo il punto del mio discorso, noi possiamo trovare appunto questa doppia faccia: da una parte quindi la critica, cioè l'attacco al potere, quello di una tribù che è anche tra virgolette legata a diverse confraternite, e dall'altro l'attacco al sufismo in quanto movimento, in quanto pratica, in quanto movimento teologico e così via dicendo. Quindi è sbagliato dire l'attacco alla moschea sufi, anche perché non è stato soltanto contro i sufi, loro ce l'avevano anche contro questa tribù che è colpevole, secondo l'ottica di ISIS, di di parte di favoreggiare, di contribuire di, alla lotta, di essere alleata appunto dei militari. E questo penso che sia un punto molto
dei militari egiziani,
certo, perché allora dal 2000, da quando il dittatore Al-Sisi ha preso il potere nel 2013, in effetti ha cominciato a intervenire ed è questa l'altra vergogna di cui non si parla nella stampa. Allora, dal 2013 a oggi nel Sinai c'è una guerra che tutti hanno dimenticata, hanno completamente dimenticato, cioè non se ne parla, a meno che appunto ISIS, ed è nella strategia di ISIS, non metta delle bombe e causi 309 morti con un attentato, perché è dal 2013 che l'esercito ha occupato militarmente delle zone al nord della penisola del Sinai. Delle città come Al-Arish vivono sotto coprifuoco da degli anni, i contadini di Rafah, dunque sul confine palestinese, non possono andare a raccogliere gli ulivi perché i militari gli impediscono di andare a raccogliere gli ulivi. Per andare dal Cairo nella regione nord del Sinai bisogna passare tanti checkpoint, se si arriva a destinazione non si è arrestati dalle guardie e dall'esercito che presidiano la zona, e di questo tutto questo contesto è tutto sparito. Abbiamo la moschea Sufi, ma scompare tutto questo. Dati alla mano, si dice che, allora io ho segnato qualche cosa, nel solo 2016 ci sono stati 1384 vittime, uccisione dallo Stato, quindi la polizia, l'esercito eccetera, 1384 persone sono state uccise in tutta Egitto in maniera illegale, cioè vittime di guerra, diciamo. Di queste l'89,2% è nella regione del Sinai. L'esercito bombarda, l'esercito fa delle rappresaglie a casa, l'esercito e la polizia naturalmente, abbiamo visto dei video su internet in cui l'esercito spara a bruciapelo di fronte dei familiari, le persone che sono accusate di fare parte di ISIS. Quindi qui non si tratta di bazzecole, qui si tratta di una vera e propria guerra che dura dal 2013 almeno, e che l'Egitto, in quanto l'esercito egiziano e la polizia egiziana stanno commettendo come solo sanno fare: repressione. Accanto a questo c'è la presenza di una cellula di ISIS, e adesso c'è anche una presenza di una cellula di Al-Qaeda in guerra tra ISIS e Al-Qaeda. A pagarne le conseguenze, come al solito, non sono i Sufi, non sono le tribù, sono quelle che chiamiamo popolazione civile. Molti sono cristiani, molti non sono niente, moltissimi sono musulmani, e questo farebbe onore a chi scrive degli articoli di giornale di rappresentare un pochettino la situazione senza mettere dei titoli un po' così, diciamo, un po' azzardati. E tra l'altro, se noi parliamo della guerra ancora nei Sufi, non so quante persone, quanti articoli abbiano parlato per esempio dello Sheikh Soleiman Abu Haraz, una persona di 92 anni che è stata decapitata da ISIS in quanto sheikh di confraternita, ma anche capo di un importante personaggio di spicco di un'altra importante tribù sempre nella stessa zona. Quindi, come vediamo, la situazione è molto molto più complessa. Abbiamo una guerra al sufismo che è congenita, cioè che fa parte di tutti i movimenti jihadisti e islamisti. Dopodiché abbiamo anche una guerra a tutti quelli che sostengono l'esercito, e dall'altra parte abbiamo la situazione che è un po' uguale a tutto il paese: repressione, repressione, repressione.
Una domanda ti volevo fare. Normalmente prego, noi quando parliamo di Sufi in maniera molto folcloristica ci viene subito in mente la Turchia, no? Sì. Dove tu puoi andare a pagamento, vedere i balli, appunto, come l'hai detto te, che giri, esatto, roteanti, esatto, eccetera. Questo perché? Perché c'è una grossa componente Sufi all'interno della Turchia, in un momento in cui la Turchia sta anche cercando di tornare molto indietro, diciamo così, quello che tu dicevi,
sì, no,
alla
allora
tradizione, non so come chiamarla, insomma, del Corano.
Sì, allora i movimenti Sì, la domanda è molto pertinente. Allora, la Turchia è un altro di quei paesi dove il sufismo è elemento, diciamo, peculiare dell'Islam turco. Anche lì abbiamo tantissime confraternite, tra cui anche questa dei Mevlevi, che sarebbero i dervisci roteanti, il cui fondatore era curdo. Quindi, ma a prescindere da questo, sì, il sufismo è presente in Turchia, la confraternita principale in Turchia è una confraternita che tutto si può dire tranne che sia pacifista, almeno nella maggior parte, perché è una confraternita enorme, ma la maggior parte di questi rami sono anche, sanno benissimo usare le armi, e che si chiama Naqshbandia, e che soprattutto ha una peculiarità, la Naqshbandia turca, esattamente come la Naqshbandia nel resto del mondo, tranne alcune parti, eccetera, eccetera, però come peculiarità c'è, cioè, il rispetto della legge islamica, ce l'ha proprio come fondamento, e l'avvicina moltissimo, è veramente molto molto vicino in alcune circostanze ai movimenti fondamentalisti e integralisti. Mi spiego, quindi la Naqshbandia è una confraternita, è la confraternita principale in Turchia, da sempre è stata presente.
Ma che rapporti ha col governo turco?
Questo non ti posso rispondere, penso che con Erdogan,
cioè,
non abbia nulla a che fare.
Nel senso che in tutti questi anni di repressione, in cui si è parlato molto anche di uno scontro politico all'interno della Turchia, ma anche un po' religioso, cioè nel senso, in tutti questi anni di grande repressione in Turchia, c'è stata anche da parte del governo di Erdogan una repressione nei confronti di una ala, appunto in questo caso del sufismo, all'interno dell'Islam?
No, io oppure, penso, no. Guarda, di solito per quanto riguarda la Naqshbandia, sì, i militari, i governi laici, sì, ce l'hanno avuta, l'hanno messo fuori legge e così via dicendo, ma generalmente la Naqshbandia gode di molta libertà in Turchia, che io sappia, però sinceramente non mi va nemmeno di rispondere, di continuare a dire cose di cui non sono certo, quindi ti ringrazio per la domanda, ma è meglio se non rispondo, magari se qualche ascoltatore o ascoltatrice vuole parlare del sufismo in Turchia, perché è veramente un'altra situazione molto molto complessa, quindi perdonami, ma non mi va di
ringrazio, io ti faccio le domande. Senti, un'altra domanda.
No, la domanda è molto pertinente. Guarda, un piccolo esempio di che cos'è la Naqshbandia. Scusa se vado troppo dietro, ma quando all'inizio dell'Ottocento in Iraq, stiamo parlando di una provincia ottomana, quindi abbastanza, cioè voglio dire, la Turchia era il centro, diciamo, dell'impero ottomano. Quindi per quanto riguarda in Iraq, il governo ottomano aveva paura, aveva il timore della diffusione del wahhabismo, quindi di questa fortissima di questo gruppo, diciamo, integralista e fondamentalista, incoraggia la predicazione sufi Naqshbandi, perché i Naqshbandi hanno un'interpretazione molto letterale del Corano, degli hadith, della vita del profeta, dei detti del profeta, e questo appunto spiega come dire che i sufi siano tutta sa libertà, direi che un pochettino sarebbe
siamo a parlare sempre di religione, per quanto se possa parlare di libertà,
anche secondo, sì, no, questo è un'altra cosa, cioè io mi occupo di Islam, ma non c'ho niente, a prescindere dallo studio in generale, non c'ho molti rapporti, ecco. Sì, la domanda, mi stavi facendo una domanda,
no, la seconda troppo. Domanda riguarda l'Iran. Allora, che rapporto, che rapporto, no, diciamo, ha il sufismo con gli sciiti, vista la questione, lo so che adesso ci sei voluto entrare te così approfonditamente, adesso andiamo fino in fondo e poi chiudiamo, casomai ci torniamo anche su, però nel senso che la questione dei santi è molto vicina a, insomma, agli sciiti, no?
Allora, guarda, se posso, scusa se ti interrompo.
No, vai, insomma, la domanda è abbastanza chiara.
Allora, per quanto riguarda lo sciismo, ci sono dei sufi all'interno, ci sono delle confraternite mistiche all'interno dello sciismo, ma non almeno per quello che diceva, l'Iran è un paese che io conosco veramente molto molto poco, e so per studi che ho fatto che comunque c'è una componente mistica all'interno dello sciismo, ma non è maggioritaria, si tratta di un fenomeno molto molto minoritario. Al contrario, però, i sufi vengono spesso accusati dai governi, anche dalle persone, diciamo, non solo dai fondamentalisti e dagli integralisti, di essere degli sciiti, perché effettivamente
per la questione dei santi.
Esatto, brava, condividono delle pratiche che è come la venerazione dei santi, e soprattutto molte confraternite condividono anche la venerazione della famiglia del profeta, che è pratica totalmente sciita, cioè Ali, la Sayyida Zainab, Fatma e tutta la sacra famiglia, diciamo, viene venerata dai sufi, che sono che fanno parte integrante del sunnismo, ma è una pratica che nella rappresentazione, diciamo, che ne fanno i gruppi integralisti, fondamentalisti, ma anche liberali e così via dicendo, li accomuna allo scismo. Per cui tu, per esempio, puoi trovare spesso degli attacchi alle confraternite con l'accusa di essere degli sciiti, no? Voi fate delle pratiche sciite e come tale non siete sunniti, oppure c'è chi si spinge a dire che sono addirittura dei politeisti e così via dicendo, proprio per questa reverenza attaccamento che hanno alla santità, ecco, e soprattutto alla famiglia del profeta.
Va bene, mi verrebbero in mente altre 200 domande, ma penso che in questo momento, insomma, sia sufficiente così.
Giusto per dire ancora un'altra cosa, quando si parla di sufismo in Egitto, si parla di, allora, in Egitto c'è la cosiddetta mistica organizzata. La mistica organizzata fa riferimento a una legge degli anni 60 che fece il presidente dittatore Abdel Nasser, che appunto inglobò in questa istituzione che si occupa dell'Islam, diciamo, ufficiale, anziché Al-Azhar. Al-Azhar è una moschea università molto vicina al governo, lo sheikh di Al-Azhar viene nominato dal Presidente della Repubblica. Con questa legge il Presidente Abdel Nasser inserì i sufi, che lui utilizzava per fare propaganda, inserì, appunto, li istituzionalizzò veramente come una specie di organismo dello Stato. C'è un consiglio, in Egitto c'è un consiglio superiore delle confraternite sufi, con un sufi a capo, che viene eletto sia dai membri religiosi sia dai membri civili, come per esempio il capo della provincia del Cairo, e penso che la ratifica sia il tutto viene ratificato dallo sheikh di Al-Azhar. Allora, stiamo parlando di un braccio dello Stato egiziano, cioè l'organizzazione delle confraternite sufi ha da sempre appoggiato è stata prima di tutto contro la rivoluzione in generale, da sempre, dal 2011 si è schierata con lo sheikh di Al-Azhar, che appoggiavano Mubarak. Poi c'è stata sette mesi in cui anche loro non sapevano bene che fare, visto che erano con le spalle al muro a causa delle forti proteste popolari. Dopodiché hanno sempre fatto controrivoluzione. Prima erano hanno votato in massa Shafi, hanno appoggiato il colpo di Stato, e adesso sono con Al-Sisi. Tanto che all'interno dei sufi, visto che non è un movimento omogeneo, ci sono i giovani sufi, che spesso hanno delle voci non proprio, diciamo, sulla stessa linea dei loro capi, diciamo, degli sheikh della confraternita. E ultimamente, per esempio, un gruppo di giovani sufi ha appoggiato il candidato, diciamo, socialista, che viene dalla rivoluzione, che è avvocato di molti compagni e compagne che sono in carcere, che è Khaled Ali. Il giorno dopo il capo delle confraternite sufi organizzate del Consiglio Superiore delle Confraternite Sufi ha smentito questi giovani, invitandoli a obbedire a quelli che erano gli ordini dei propri sheikh. Quindi non si sfugge, questo per dire un attimino perché anche Daesh colpisce i sufi, sempre con la doppia prospettiva, una di potere e una teologica, però le due cose sappiamo bene che religione camminano insieme. Un esempio che però penso sia importante dire, sempre per smentire un po' questa immagine che i sufi quando sono belli, quando sono buoni, e non è assolutamente il caso. Cioè, sì, ci sono delle confraternite molto, dipende. E poi un'altra cosa, anche sì, dipende, ecco, la parola giusta è dipende, dal posto, dal luogo. Per esempio in Marocco la maggior parte delle confraternite significa il re parla e loro rispondono, cioè non è che però anche lì la situazione è molto diversa, ci sono delle confraternite che fanno opposizione, delle confraternite che non si occupano di politica per non dire come la pensano e così via dicendo.
Mi sembra invece quella la posizione egiziana sia molto chiara, ecco, diciamo.
Sì, ma anche lì poi alla fine è difficile, cioè, la maggior parte delle confraternite anche per paura delle ripercussioni che avrebbero potuto avere in caso di vittoria dei fratelli musulmani, eccetera, eccetera, si è schierata con l'esercito. Però una cosa è schierarsi nel 2013, una cosa è continuare a schierarsi anche oggi, significa che, sai, è quella specie di clientelismo per cui con lo Stato egiziano si è creato da sempre, dai tempi di Abdel Nasser, ma anche prima, si è sempre creato quel rapporto per cui tu mi appoggi e io ti lascio fare le tue pratiche. Cioè è sempre la stessa la cosa, purché tu non critichi il governo, se ti stai nelle tue belle moschee, nelle tue riunioni, i tuoi ospedali, le tue cose così, però non ti occupi formalmente di politica, anzi quando c'è bisogno inviti i tuoi adepti, i tuoi fedeli a votare o a appoggiarmi, ecco.
Va bene, mi verrebbero tante domande anche sull'Arabia Saudita, che in questo momento è sicuramente al centro di tante discussioni e di tanti cambiamenti, così dicono, così dice, insomma, e via dicendo. Senti, noi ti ringraziamo. Dimmi.
Io ti ringrazio, no, concludo soltanto, lo faccio sempre. Mi piacerebbe solo ricordare i prigionieri e le prigioniere politiche che sono in Egitto, soprattutto. Veramente con grande tristezza che lo dico, Mahia Nour El Masri, che è stata di nuovo, che è in carcere ancora una volta, la compagna Mahia Nour El Masri, a cui vanno veramente tutta la mia solidarietà e spero anche la vostra. Insieme a questo, in questo mese sono i 4 anni della legge antiprotesta per cui Mahia Nour è in carcere insieme alla Yasser, Duma e tanti altri. Si parla di 34.000 prigionieri e prigioniere politiche a causa di questa legge, quindi veramente gli diamo tutta la nostra solidarietà, la stessa che diamo al popolo palestinese, ecco.
Ci ovviamente ci affianchiamo a te, insomma, da questi microfoni, della lotta anche delle prigionerie in Egitto l'abbiamo parlato, insomma, diverse volte, quindi il nostro appoggio si fa concretamente ben poco, questo mi dispiace, molte volte appunto si parla di 34.000, insomma, dei numeri impressionanti
solo per questa legge,
solo per questa legge, e insomma c'è poca conoscenza forse, o non voler conoscere quello che sta succedendo in Egitto, principalmente in Egitto, perché insomma dal 2011 ad oggi molte cose sono cambiate, dei tentativi da parte della base, delle compagne sono state provate, insomma sono stati tentati, c'è stata una repressione molto forte, quindi che stanno pagando, quindi anche a scanso di complotti internazionali, poi c'è la vita insomma delle compagne che paga quotidianamente, e questa è la prova insomma sì, della politica che poi si fa evidentemente anche di contrapposizione contro un regime militare che non è molto semplice da combattere.
Sì, 34.000 politici non sono 34.000 prigionieri e prigioniere politiche, non sono soltanto compagni e compagne, ma visto che noi facciamo della lotta contro il carcere una dei nostri fondamenti, io dico sì, solidarietà con tutti quelli, con tutti e tutte quelle che stanno in carcere, in particolare naturalmente i compagni e le compagne, adesso anche Mahia Nour, ecco.
Perfetto, va bene, noi ti ringraziamo tantissimo per questo insomma sforzo, anche capisco, per inquadrare tutta la situazione. Doverosa puntualizzazione sui sufi, vista la superficialità con cui è stato trattato l'argomento dai media italiani, che è quelli che leggiamo, quindi ti ringraziamo e prossima puntata la facciamo sull'Arabia Saudita e le correnti quello che sta succedendo, le correnti wahabite che se ci sono poi delle correnti wahabite che si scontrano,
di parlare anche del discorso che fanno i
wahabiti,
soprattutto della legittimità che noi diamo in maniera indiretta ai loro discorsi,
infatti.
Il caso dei sufi.